crede.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Cari amici, bentrovati. Eccoci come sempre puntuali ogni mercoledì all'appuntamento con l'attività di Papa Francesco e buon ascolto.
Una settimana con Papa Francesco. Un programma di Angela Ambrogetti.
Bentrovati amici carissimi, come sempre il mercoledì seguiamo le attività principali della settimana appena trascorsa del Papa. Papa Francesco il mercoledì mattina, come sempre, mantiene l'appuntamento con l'udienza generale anche quest'oggi in Piazza San Pietro, nonostante il freddo intenso, ma noi parleremo anche dell'incontro del Papa con i bambini del dispensario di Santa Marta, dell'incontro del Papa con alcuni nuovi ambasciatori e di molto altro. Ma cominciamo come sempre proprio con l'udienza generale, un'udienza dedicata al Natale. Col Natale Dio diventa uno di noi, anche i cristiani siano vicini ai poveri. Questo è il tema della catechesi che il Papa ha presentato ai moltissimi fedeli oggi in Piazza San Pietro, poi i diversi saluti e infine un lungo appuntamento con il saluto personale del Papa con i tanti presenti, con molti dei presenti. Allora ascoltiamo insieme questa catechesi natalizia di Papa Francesco.
Questo è il nostro incontro. Si svolge nel clima spirituale dell'Avvento, reso ancora più intenso dalla novena del Santo Natale che stiamo vivendo in questi giorni e che ci conduce alle feste natalizie. Perciò oggi vorrei riflettere con voi sul Natale, Natale di Gesù, festa della fiducia e della speranza che supera l'incertezza e il pessimismo. E la ragione della nostra speranza è questa: Dio è con noi e Dio si fida ancora di noi. Ma pensate bene a questo: Dio è con noi e Dio si fida ancora di noi. È generoso questo Padre Dio, eh? Dio viene ad abitare con gli uomini. Sceglie la terra come sua dimora per stare insieme all'uomo e farsi trovare là dove l'uomo trascorre i suoi giorni, nella gioia o nel dolore. Pertanto la terra non è più soltanto una valle di lacrime, ma è il luogo dove Dio stesso ha posto la sua tenda, è il luogo dell'incontro di Dio con l'uomo, della solidarietà di Dio con gli uomini. Dio ha voluto condividere la nostra condizione umana al punto da farsi una cosa sola con noi nella persona di Gesù, che è vero uomo e vero Dio. Ma c'è qualcosa di ancora più sorprendente: la presenza di Dio in mezzo all'umanità non si è attuata in un mondo ideale, idilliaco, ma in questo mondo reale, segnato da tante cose buone e cattive, segnato da divisioni, malvagità, povertà, prepotenze e guerre. Egli ha scelto di abitare la nostra storia come è, con tutto il peso dei suoi limiti e dei suoi drammi. Così facendo ha dimostrato in modo insuperabile la sua inclinazione misericordiosa e ricolma di amore verso le creature umane. Egli è Dio con noi. Gesù è Dio con noi. Credete questo voi? Ma facciamo insieme questa confessione. Gesù è Dio con noi. Tutti. Gesù è Dio con noi. Un'altra volta. Ecco, bene. Grazie. E Gesù è Dio con noi. Da sempre e per sempre con noi nelle sofferenze e nei dolori della storia. Il Natale di Gesù è la manifestazione che Dio si è schierato una volta per tutte dalla parte dell'uomo per salvarci, per risollevarci dalla polvere delle nostre miserie, delle nostre difficoltà, dei nostri peccati. Da qui viene il grande regalo del bambino di Betlemme. Un'energia spirituale ci porta a lui, un'energia che ci aiuta a non sprofondare nelle nostre fatiche, nelle nostre disperazioni, nelle nostre tristezze, perché è un'energia che riscalda e trasforma il cuore. La nascita di Gesù, infatti, ci porta la bella notizia che siamo amati immensamente e singolarmente da Dio, e questo amore non solo ce lo fa conoscere, ma ce lo dona, ce lo comunica. Dalla contemplazione gioiosa del mistero del Figlio di Dio nato per noi, possiamo ricavare due considerazioni. La prima è che se nel Natale Dio si rivela non come uno che sia in alto e che domina l'universo, ma come colui che si abbassa. Dio si abbassa, discende sulla terra, piccolo e povero. Significa che per essere simili a Lui, noi non dobbiamo metterci al di sopra degli altri, ma anzi abbassarci, metterci al servizio, farsi piccoli con i piccoli e poveri con i poveri. Ma è una cosa brutta quando si vede un cristiano che non vuole abbassarsi, che non vuole servire, un cristiano che si pavoneggia dappertutto. È brutto, eh? Quello non è cristiano, quello è pagano. Il cristiano serve, si abbassa. Facciamo in modo che questi nostri fratelli e sorelle non si sentano mai soli. La seconda conseguenza, se Dio, per mezzo di Gesù, si è coinvolto con l'uomo al punto da diventare come uno di noi, vuol dire che qualunque cosa avremmo fatto a un fratello o a una sorella, l'avremmo fatta a lui. Ce lo ha ricordato lo stesso Gesù, che avrà nutrito, accolto, visitato, amato uno dei più piccoli e dei più poveri tra gli uomini, avrà fatto ciò al Figlio di Dio. Affidiamoci alla materna intercessione di Maria, madre di Gesù e nostra, perché ci aiuti in questo Santo Natale ormai vicino a riconoscere nel volto del nostro prossimo, specialmente delle persone più deboli ed emarginate, l'immagine del Figlio di Dio fatto uomo.
La settimana del Papa è stata segnata anche da una serie di eventi festosi per celebrare il 77esimo compleanno proprio di Papa Francesco. In particolare, la prima vera festa l'hanno fatta i bambini del dispensario di Santa Marta, un dispensario che da anni dentro le mura vaticane offre aiuto ai bambini in difficoltà. Il Papa è andato a visitarli.
A pochi metri dal cuore di Papa Francesco, è lì che vive con la discrezione di chi fa il bene con una mano senza che l'altra lo sappia, il dispensario Santa Marta. A un respiro da casa Santa Marta, dozzine di volontari, dai medici alle persone di buona volontà, danno ogni giorno aiuto a dozzine di mamme e bambini. Da un check sanitario a un pacco di pannolini, dal sostegno psicologico a una carrozzina, un giocattolo, un pacco di pasta, da oltre 90 anni la solidarietà vive senza rumore e con le porte aperte tra le stanze che volle Pio XI nel 1922 e che Papa Francesco ha visitato prima di raggiungere l'Aula Paolo VI e ricevere dal popolo del dispensario circa 800 persone una calorosissima accoglienza. Meglio ancora, una vera e propria festa a sorpresa, perché di questo si è trattato a 3 giorni dal 77° compleanno di Papa Francesco. Poco dopo il suo arrivo, un gruppo di 9 bambini armato di cubi recanti varie scritte li ha posizionati ad arte su un carrello che, voltato, ha mostrato un ritratto del Papa con sotto la scritta auguri. Quindi un altro gruppo di 19 bambini, ciascuno con una maglietta bianca e una grande lettera gialla stampata sopra, ha composto la scritta auguri Papa Francesco, mentre la tradizionale canzoncina tanti auguri in sottofondo accompagnava l'entrata in scena di una torta con le candeline, forse un assoluto inedito in un contesto simile. Molto divertito dal tutto, Papa Francesco si è alzato, ha spento le candeline, ha ricevuto il dono di un pullover e ha ringraziato con queste parole.
Vi ringrazio questa visita, ringrazio l'amore che voi avete, la gioia, questi bambini, i doni, la torta, che era bellissima. Dopo vi dirò se è buona o no. Grazie tante. Che il Signore vi benedica.
Un saluto breve, perché molto più a lungo Papa Francesco ha preferito dare spazio a ciò che preferisce, il contatto diretto, affettuoso con chi lo circonda. In questo caso con chi, vivendo molto spesso gravi difficoltà, ha voluto stringersi a lui per avere il conforto del suo calore paterno, come ha voluto sottolineare Elisabetta, una mamma peruviana che dal dispensario ha ricevuto aiuto per il suo bambino.
Che cosa dire del tuo sorriso? È così sorprendente che arriva al cuore di tutti, donandoci tantissima pace. Sappiamo quanto amore hai verso i bambini, specie verso quelli che hanno più bisogno. Al dispensario ci sentiamo particolarmente privilegiati perché sappiamo di essere nel tuo cuore e nella tua mente. E siamo contenti perché ogni giorno ci aiuti ad incontrare Gesù. Caro Papa Francesco, questi nostri bambini ricevono oggi il più bel regalo di Natale che potessero immaginare. Il tuo sorriso, una tua carezza, un tuo abbraccio.
All'appuntamento in aula Paolo VI, Papa Francesco era giunto con una 20 minuti di ritardo, avendo prolungato la precedente sosta nei locali del dispensario, dove era stato accolto dal suo elemosiniere, l'arcivescovo Konrad Krajewski, che ricopre la carica di presidente della Fondazione Dispensario Santa Marta, e dalla direttrice della struttura, suor Antonietta Collacchi, che più tardi, di fronte alla famiglia del dispensario, ha descritto al Papa da dove scaturisca la forza di una esperienza dove il bene è fatto bene, proprio come Papa Francesco chiede a un cristiano.
La Divina Provvidenza non ci fa mancare il suo sostegno, moltiplicando ogni giorno nelle nostre mani la carità. Le nostre giornate sono scandite dalla gioia dell'essere cristiani, dalla luminosità di un sorriso e dal calore della riconoscenza, e questo ci permette di poter ripetere con la solidità dell'esperienza alcune sue parole. Il vero potere è il servizio. Per un cristiano progredire significa abbassarsi, come ha fatto il Figlio di Dio. In questa prospettiva noi lavoriamo per globalizzare la solidarietà e l'amore invece dell'indifferenza e dell'egoismo.
E per celebrare il suo compleanno, proprio nel giorno del suo compleanno, il 17 di dicembre, il Santo Padre ha voluto che alla messa mattutina nella casa di Santa Marta fosse presente il personale della stessa casa, in modo di vivere una celebrazione particolarmente familiare. Inoltre, al termine della celebrazione, anche un augurio molto particolare insieme all'elemosiniere padre Konrad Krajewski, che ha presentato al Papa 3 persone senza fissa dimora che soggiornano nel quartiere vicino al Vaticano. I presenti, con il direttore della Casa Santa Marta, hanno accompagnato gli auguri al Papa con un canto. E spostiamoci in America Latina con il messaggio che il Papa ha voluto mandare per la celebrazione della festa della Madonna di Guadalupe.
Quando la Madonna apparve all'indio Juan Diego nel 1531 sulla collina di Tepeyac, il suo volto era quello di una donna meticcia, i suoi vestiti erano pieni di segni della cultura indigena. Come Gesù, ha osservato il Papa, Maria è vicina ai suoi figli come una madre affettuosa che accompagna il suo cammino, condividi le gioie e le speranze, le sofferenze e le angustie degli uomini di Dio che sono chiamati a far parte di tutti i popoli della terra.
L'apparizione dell'immagine della Virgen en la tilma de Juan Diego.
L'apparizione dell'immagine della Vergine nel mantello di Juan Diego, ha affermato il Papa, era un segno profetico di un abbraccio, l'abbraccio di Maria a tutti gli abitanti delle vaste terre americane. Questo abbraccio di Maria ha indicato il cammino che sempre ha caratterizzato tutta l'America. Una terra dove popoli diversi possono convivere, una terra in grado di rispettare la vita umana in tutte le sue fasi, dalla nascita fino alla vecchiaia, in grado di accogliere i migranti, così come i poveri e gli emarginati di tutti i tempi. L'America è una terra generosa.
America es una tierra generosa.
Questo è il messaggio della Madonna di Guadalupe, ha proseguito il Papa. Questo è anche il mio messaggio, il messaggio della Chiesa. Quindi ha esortato tutti gli abitanti del continente americano a tenere le braccia aperte come la Vergine Maria, con amore e tenerezza.
La tratta di esseri umani è una vergogna, un crimine contro l'umanità. La persona umana non si dovrebbe mai vendere e comprare come una merce. Sono così forti le parole del Papa, che ha incontrato dei nuovi ambasciatori venuti per presentare le loro lettere credenziali. Algeria, Islanda, Danimarca, Lesoto, Palestina, Sierra Leone, Capoverde, Burundi, Malta, Svezia, Pakistan, Zambia, Norvegia, Kuwait, Burkina Faso, Uganda e Giordania. Ce ne parla Giada Aquilino.
La tratta di esseri umani è una piaga sociale dei nostri tempi che va combattuta col valore e la forza di un impegno concertato. Con gli ambasciatori non residenti, Papa Francesco è tornato su un tema che egli stesso ha più volte affrontato. Mi preoccupa molto, ha detto, parlando della tratta delle persone, perché in ogni parte del mondo gli uomini e le donne non siano usati come mezzi, ma vengano sempre rispettati nella loro inviolabile dignità.
È una vergogna. La tratta delle persone è un crimine contro l'umanità. Dobbiamo unire le forze per liberare le vittime e per fermare questo crimine sempre più aggressivo che minaccia, oltre alle singole persone, i valori fondanti della società e anche la sicurezza e la giustizia internazionali, oltre che l'economia, il tessuto familiare e lo stesso vivere sociale.
Salutando i rappresentanti diplomatici, il pensiero del Pontefice è andato alla comunità internazionale, alle molteplici iniziative che si portano avanti per promuovere la pace, il dialogo, i rapporti culturali, politici, economici e per soccorrere le popolazioni provate da diverse difficoltà. Quindi il riferimento alla tratta di esseri umani, una questione che minaccia attualmente la dignità delle persone.
È una vera forma di schiavitù, purtroppo sempre più diffusa, che riguarda ogni paese, anche i più sviluppati, e che tocca le persone più vulnerabili della società, le donne e le ragazze, i bambini e le bambine, i disabili, i più poveri, chi proviene da situazioni di disgregazione familiare e sociale.
I cristiani, che in essi riconoscono il volto di Gesù Cristo, e anche chi non si riferisce ad una fede religiosa, in nome della comune umanità, ha ricordato il Santo Padre, sono chiamati a condividere la compassione per le loro sofferenze con l'impegno di liberarli e di lenire le loro ferite.
Insieme possiamo e dobbiamo impegnarci perché siano liberati e si possa mettere fine a questo orribile commercio. Si parla di milioni di vittime del lavoro forzato, lavoro schiavo, della tratta di persone per scopo di manodopera e di sfruttamento sessuale. Tutto ciò non può continuare. Costituisce una grave violazione dei diritti umani delle vittime e un'offesa alla loro dignità, oltre che una sconfitta per la comunità mondiale.
Tutti gli uomini di buona volontà, che si professino religiosi o no, ha aggiunto il Papa, non possono permettere che queste donne, questi uomini, questi bambini vengano trattati come oggetti, ingannati, violentati, spesso venduti più volte per scopi diversi e alla fine uccisi o comunque rovinati nel fisico e nella mente per finire scartati e abbandonati.
Occorre una presa di responsabilità comune e una più decisiva volontà politica per riuscire a vincere su questo fronte. Responsabilità verso quanti sono caduti vittime della tratta, per tutelarne i diritti, per assicurare l'incolumità loro e dei familiari, per impedire che i corrotti e i criminali si sottraggano alla giustizia e abbiano l'ultima parola sulle persone. un adeguato intervento legislativo nei paesi di provenienza, nei paesi di transito e nei paesi di arrivo, anche in ordine a facilitare la regolarità dell'immigrazione, può ridurre il problema.
I governi e la comunità internazionale, ha riconosciuto il pontefice, non hanno mancato di prendere misure a vari livelli per far fronte a questo crimine, non di rado collegato, ha specificato, al commercio delle droghe, delle armi, al trasporto di migranti irregolari, alla mafia. In alcuni casi però la corruzione ha reso più arduo l'impegno di contrasto. Non possiamo negare, ha detto il Santo Padre, che talvolta ne sono stati contagiati anche operatori pubblici e membri di contingenti impegnati in missione di pace. Ma per ottenere buoni risultati, ha esortato, occorre che l'azione di contrasto incida anche a livello culturale della comunicazione. C'è dunque bisogno di un profondo esame di coscienza, domandandosi quante volte tolleriamo che un essere umano venga considerato come un oggetto esposto per vendere un prodotto per soddisfare desideri immorali.
La persona umana non si dovrebbe mai vendere e comprare come una merce. Chi la usa e la sfrutta anche indirettamente si rende complice di questa sopraffazione.
La Chiesa ha da ieri un nuovo santo. Papa Francesco infatti ha esteso alla Chiesa Universale il culto liturgico in onore di Pietro Favre, sacerdote professo della Compagnia di Gesù. Ricevendo il Cardinale Angelo Amato, prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi, il Papa ha anche autorizzato la promulgazione dei decreti riguardanti il miracolo attribuito all'intercessione della serva di Dio Maria Teresa de Manovic e ancora le virtù eroiche del servo di Dio Emanuele Errans Estables e le virtù eroiche del servo di Dio Giorgio Cislieschi. Ma ascoltiamo su Pietro Favre il servizio di Alessandro De Carolis.
Un uomo pio, al tempo in cui questo appellativo non suscitava come oggi sorrisi di sufficienza, ma racchiudeva l'ammirazione per una persona di superiore fibra umana e spirituale. Questo fu ai suoi tempi, 500 anni fa, Pietro Favre, di professione apostolo. Apostolo del Vangelo, apostolo del Papa, apostolo del nascente carisma dei Gesuiti che propagherà dappertutto durante i suoi molti viaggi. Favre studia a Parigi e insegna per 2 anni alla Sapienza di Roma, ma la sua dottrina è per gli istruiti come per gli analfabeti e per lui non fa differenza lasciare il prestigio della cattedra quando il Papa lo invia a insegnare catechismo nelle campagne parmensi. E nessuna differenza ancora farà più tardi obbedire al Papa che lo invia in Germania come ponte di dialogo tra Chiesa e il montante protestantesimo di Lutero. Del resto, Favre è un gesuita innamorato della via aperta da Sant'Ignazio, nella quale diventa il primo sacerdote nel maggio del 1534 e il 15 agosto seguente, con il fondatore della compagnia e altri 5 compagni, emette il celebre voto di Montmartre, cioè di vivere in povertà e di andare a Gerusalemme, promettendo di mettersi a disposizione del Papa. La guerra tra turchi e veneziani si mette di mezzo a impedire il pellegrinaggio e allora quel primo nucleo si reca da Paolo III. Gli incarichi che il Papa affida sono diversi. Pietro Favre si mette in viaggio attraverso l'Europa, predica, tiene esercizi, visita monasteri, con una dedizione e una sopportazione della fatica che finisce per ripercuotersi sulla sua tenuta fisica. Ed è con la salute malmessa che Pietro Favre prende la direzione per Roma, che raggiunge il 17 luglio 1546 per quello che sarà il suo ultimo grande incarico, offrire un contributo di dialogo alla discussione del Concilio di Trento, col quale la Chiesa intende rispondere alla riforma di Lutero. Favre però si ammala e a Roma muore il 1 agosto 1547. La bellezza spirituale di Pietro Favre è condensata nello spagnolo e nel latino che usa per redigere il suo memoriale, specie di diario spirituale che assieme al suo epistolario fa brillare la gemma della sua fede e del suo stile di vita genuinamente cristiano.
Senza fraternità è impossibile costruire una società giusta e una pace solida e duratura. E quanto sottolinea Papa Francesco nel suo primo messaggio per la Giornata Mondiale della Pace, tema del documento Fraternità, Fondamento e Via per la Pace. Il Papa eleva anche un appello vibrante affinché quanti seminano violenze e morte rinuncino alla via delle armi e una denuncia contro la corruzione e il crimine organizzato. Termina così per oggi il nostro appuntamento e naturalmente ci risentiremo, ma non nel giorno di Natale e neanche nel giorno del primo dell'anno, giorni festivi, ma dal prossimo 8 gennaio. Cambierà anche l'orario della trasmissione, che sarà in onda alle ore 21. Per notizie su frequenze e modi di ascoltare e di ricevere potete seguire il sito internet della Radio Vaticana www.radiovaticana.va. Grazie, buon Natale a tutti voi e buon 2014 da Angela Ambrogetti.
Avete ascoltato Una settimana con Papa Francesco, un programma di Angela Ambrogetti.